Capitolo 14. Il seme della conoscenza.
10 maggio 2019. Casa Nara. Seduta di fronte alla morte, con l'odore dei fiori che accarezza e copre, il sentore della pelle che marcisce e del corpo che si gonfia. Guardo il sorriso immobile della nonna, il corpo ricoperto da una tovaglia fatta di farfalle e di fiori di carta, quelli che lei stessa ritagliava per ore e ore nelle notti in cui aveva la peste del sonno, quella della vecchiaia. Adesso che tutto si è calmato, in una normale mattina di sole alla fine delle terre conosciute, mi siedo proprio qui, sul piccolo divanetto di fronte alla camera ardente, lasciando che le emozioni si accomodino da sole. Ecco, finiamo tutti così, con i piedi verso la porta, duri e pronti per andare sottoterra o essere trasformati in cenere una volta ancora. Non mi ero resa conto, quando è morta la nonna, che sarebbe cominciata un'infinita veglia funebre notturna, fatta di cerimonie russe e sciamaniche, dove l'incenso e le preghiere ortodosse si mescolavano ai mantra e al palo santo. Così mi rendo conto che tutto ciò che accade ha un significato, alle volte nascosto e alle volte non è nemmeno tanto necessario che io lo capisca, per adesso.
Bueno, con il permesso di Dio e con il permesso di ustedes, voy a empezar a mover montagnas. Porque soy un instrumento movido por el Señor. Él es el que cura y yo soy nomás un instrumento. Voy a hacer y deshacer todo lo que está mal en este momento. Y soy águila. Estoy echando una revisada a todo alrededor donde estamos. Que no haya nada y si hay por ahí yo lo voy a traer y lo voy a echar al fuego.
Poi, nei deliri notturni, mentre mi chiudo in camera per ore ed ore, ascoltando il passaggio della gente al piano di sotto, mi appare faccia d'angelo. Lui sta già festeggiando con la nonna, brindando con coppe di vodka e sigari cubani. Sembra che faccia d'angelo non abbia ancora lasciato questo mondo terreno. Alle volte sento che mi parla e un soffio d'aria mi fa sentire il suo abbraccio mentre mi salgono i brividi lungo la schiena. Nel corso del giorno, il grande valzer della morte vomita emozioni e storie che raccontano della defunta vecchietta e la fanno ascendere al cielo santificandola all'istante. La stessa che si sta putrefacendo nella grande sala, che emana gas, che fanno quei rumori quasi impercettibili, che però si possono percepire proprio in quei lunghi momenti di silenzio irreale che si forma a volte tra i visitatori. Io raccolgo piatti e bicchieri che lasciano i turisti della morte e mi rifugio in cucina, dove c'è Maria, la cameriera. Quella che è sempre presente, che risolve i problemi della casa e dello spirito dei suoi abitanti e che lascia tutto impeccabile quando appare a fare le sue magie. Prendo la scopa, comincio a pulire, lei mi guarda e non dice nulla. Poi mi occupo dei piatti che continuano a nascere nel lavello e lei si avvicina, si guarda attorno affinché non ci sia nessuno e poi a voce bassa mi dice: «Va bene così, apparire con loro, ma non troppo, ti ho capito, sai?» Ritorna l'immagine della borghesia, dove la cameriera può essere mia amica solo se i padroni non vedono. Sarà la grande quantità di alcol e di gente che sta velando la nera signora, ma mi sembra sempre che tutti i presenti mi osservino come se fossi un orso ammaestrato che fa le piroette. Dai molti dialoghi con queste persone ho capito che alla fin fine il classismo mi metterà sempre in una casella del gioco da tavolo dove luccica la mia pelle bianca. Mentre Tutti gli altri, quelli di pelle un po' più scura, sono relegati in un'altra casella del gioco, schiavi dell'idea che gli hanno imposto fin da bambini. Sono la piccola anarchica anticapitalista che vive tra i ricchi e si confonde con loro per fare la rivoluzione.
Parlami di ti, bella signora,
de tus noches bellas, de tu
Otra, esa no la tenemos ahorita montada. Discúlpenos.
A la bella señora.
No se la vengo manejando. Andan muy intensos.
Sí, Tranquis, Arthur.
Mejor tómate esta botella conmigo.
Sí. Humor de cabaret. Claro.
Mejor la última y nos vamos.
11 maggio 2019. Casa Nara. Cado in un trance profondo che non chiamerei sonno. Come se stessi vigilando le anime dei vivi e quelle dei morti presenti che vengono a visitarmi. Quando mi chiudo in camera per riposare un poco, bussa alla porta l'amico amante. Mi dice che è ritornato alla costa per la veglia funebre, come anche per una sessione di attività fisica umida e selvaggia che ci lascia inebetiti per alcune ore. Alle 4 del mattino sono di nuovo in piedi, a salutare il corpo fisico della nonnina, che verranno presto a prelevare i becchini. Nara è seduta sul divanetto, un bicchiere di vodka in mano, lo sguardo perso nel silenzio delle ultime anime del purgatorio. Quando sorge il sole, rientra nella mia stanza senza bussare l'amico amante. Mentre chiudono i chiodi della bara, i colpi si confondono con il nostro amplesso e mi fanno dimenticare per un attimo il suono finale della morte. Sarà legale fare l'amore mentre tutti gli altri piangono la scomparsa di un essere amato? Lui rimane addormentato sul letto sfatto. Io che zampillo vibrazioni e che non so che cosa fare di tanta bella energia. L'osservo. Il corpo perfetto, la pelle liscia e morbida, con quel colore leggermente oscuro che mi fa letteralmente impazzire. Le sue forme si illuminano con i raggi del sole che entrano lentamente in questo giorno che comincia. Ci eravamo conosciuti qualche anno fa, nel festival di musica che si organizza nel Paraíso. Io scrivevo la storia su di un gruppo di cumbia della capitale. Ero partita con i musicisti qualche settimana prima, con un tour quasi improvvisato, con una macchina che si rompeva spesso e volentieri, lasciandoci a piedi, con gli strumenti ed i bagagli. Ricordo che non era facile, tra la stagione delle piogge, la mancanza di soldi e la loro voglia costante di divertirsi sempre e comunque. La convivenza forzata con i musicisti nel galeone pirata ci aveva fatto scontrare molte volte. E arrivati al Paraíso, eravamo tutti arrabbiati con tutti. Nella giostra del Festival della Costa ho incontrato il mio amico amante. Così, dal tempo del festival, abbiamo vissuto mille avventure assieme. Mi ha dimostrato, nel corso degli anni, di essere una persona leale, di cui mi posso fidare, aiutandomi quando mi trovo in difficoltà e dicendo la parola giusta quando sono giù di morale. Ma resta un animale d'acqua che scappa via senza mai fermarsi a guardare. E così sfugge, mi sfugge e quando siamo tra le altre persone nemmeno mi parla, ignorandomi pubblicamente. Poi, quando beve una coppa di troppo, comincia anche con i suoi monologhi sul colonialismo e che è colpa mia e degli altri conquistatori come me se il suo paese va in rovina. Ma così è, se lo voglio nella mia vita. 12 maggio 2019. Casa Nara. Rimane in letto vuoto, con le ultime candele che si stanno consumando ed i mazzi di fiori che perdono i petali lentamente, d'uno per uno. Il valzer continua ed io solo osservo, scappo, cerco altre voci ed altri abbracci. Nara mi racconta, con la prima birra del mattino, quasi ora di pranzo, altre storie avventurose della sua vita passata. Poi dichiara che vuole svuotare la casa subito dei ricordi e degli oggetti superflui. fare una valigia ed andarsene da qui, rapidamente, con i suoi due cani e la sua piccola automobile grigia. Poi, nella penombra della sera, ho visto anche la nonnina accarezzare il suo gatto nero senza nome. E la figura di Cuscini che avevo sognato riflessa nello specchio, quando il corpo senza vita ci salutava, dandoci i numeri del lotto. Tutto coincide in una rete di sogno e realtà, come se fosse una trance emozionale dove un'altra me stessa parla per me. Già, la saggia che vuole cambiare il mondo. L'anarchica femminista che non tace mai, quella che si infila in situazioni già finite ancora prima di cominciare. Lei, che sempre mi sfugge quando la chiamo, lasciandomi sola ad affrontare il mondo reale. Maggio 2019, casa Nara. Persone, chiacchiere fino a tarda notte, mi lancio sfatta nel letto senza cognizione di causa. E poi l'alba è sempre così lunga che quando sorge il sole sono di nuovo stanca. Ho il bisogno fisico e spirituale di abbandonare questa barca. Nara racconta la sua vita, quasi con l'affanno di condividere con gli altri esseri umani la memoria del suo passato, come i sogni del mattino prima che spariscono. Io sono ancora nella bolla spazio-temporale che è questa casa, dove il frigo è sempre pieno e non c'è mai chiave sulla porta d'entrata. Tanto ci proteggono i due grandi cani, sempre attenti, e l'iguana nera, quella che mi guarda dubbiosa dai rami dell'albero dei fiori gialli. Rimane la sensazione di avere mangiato terra fresca durante la notte, in questa nuova Macondo che si costruisce attorno a me. Le telenovele che mi porto dietro e i futuri distopici che vedo di fronte si uniscono in un brodo primordiale che mi fa sparire sotto alla sua superficie. Sento la presenza della signora Depressione che a tempi alterni viene a visitarmi. Me la immagino vestita di un azzurro scuro con i suoi grandi occhi vuoti di sempre, mentre sta seduta sul divanetto della camera ardente, dando la mano alla Santa Muerte. Restano a guardare le candele che si spengono ed i fiori che marciscono. La morte della nonna non è arrivata per caso. Accompagnarla di fronte al plotone di fucilazione che le ricordava di quando aveva conosciuto l'oceano per la prima volta, nemmeno. Con le sue parole di quella notte, algún día vas a querer renacer, quando c'era già l'odore della morte, e lei mi osservava e sapeva che io lo sapevo. La morte si rispetta e si ama. Finiremo presto tutti con i piedi verso la porta d'uscita.